Controradio Notizie Estate.
Le 12.47, la linea passa alla redazione di Controradio. In apertura la notizia che l'ex sindaca di Prato, Ilaria Buggetti, non andrà agli arresti domiciliari, al contrario del suo presunto corruttore, l'imprenditore Riccardo Matteini Bresci. Lo ha deciso il giudice per l'udienza preliminare di Firenze dell'inchiesta per corruzione che ha scosso la politica toscana e azzerato l'amministrazione comunale di Prato. Sentiamo i particolari dal nostro corrispondente Giorgio Bernardini.
Il GIP di Firenze Alessandro Moneti non ha accolto la richiesta di arresti domiciliari per l'ex sindaca di Prato Ilaria Buggetti. Dopo appena un anno di governo la sindaca si era dimessa per aver ricevuto l'avviso di garanzia per corruzione. Proprio il suo passo indietro alla vigilia dell'interrogatorio di lunedì scorso ha fatto venire meno il pericolo di reiterazione del reato. Tuttavia il giudice specifica di riconoscere l'impianto accusatore dei PM della direzione distrettuale antimafia. Per anni Buggetti, scrive infatti il giudice nel suo provvedimento, ha adottato un comportamento penalmente rilevante. Va invece ai domiciliari l'imprenditore Riccardo Matteini Bresci, 67 anni, considerato dagli inquirenti il suo corruttore. Nel suo caso il pericolo di reiterazione del reato esiste, non fosse altro perché appena un anno fa era stato arrestato per lo stesso motivo, accusato in quel caso di aver corrotto il comandante dei carabinieri di Prato. L'inchiesta, partita 2 anni fa da un fascicolo sulla criminalità cinese, vede coinvolta Ilaria Buggetti in veste di consigliera regionale e poi in veste di sindaca di Prato dal giugno del 2024. Secondo l'accusa si sarebbe messa a disposizione dell'imprenditore che ha finanziato e sostenuto le sue candidature, anche con l'aiuto della loggia massonica, sostiene l'imprenditore, cui apparteneva. Lei è un mio attrezzo, si vantava Matteini Bresci. In cambio Buggetti, sempre secondo i PM, è stata assunta dal 2016 al 2024 part-time da una società del gruppo guidato da Matteini Bresci, ricevendo compensi per oltre 47.000 euro senza avere mai svolto alcuna prestazione e omettendo di dichiarare il rapporto di lavoro alla Regione Toscana. Un rapporto patologico, secondo la ricostruzione della Procura, nato negli anni in cui Buggetti era sindaca del piccolo comune di Cantagallo, dove sorge il gruppo industriale fondato da Matteini Bresci. Mentre l'inchiesta va avanti, i prossimi giorni saranno a Prato quelli dello scioglimento ufficiale del Consiglio Comunale. A partire dal 10 luglio la città potrà essere guidata da un commissario prefettizio individuato dal Ministero dell'Interno.
E dunque cosa accadrà a Prato dopo le dimissioni della sindaca Buggetti? L'effetto domino, l'arrivo del commissario, la calma apparente del PD. Sentiamo il servizio di Sandra Salvato.
E adesso è il momento della resa dei conti, in senso letterale, perché Prato si appresta a conoscere un limbo amministrativo, con conseguenze anche sul piano politico, che potrebbe traghettare la città fino alla prossima finestra elettorale, con tutta probabilità a primavera 2026. Sarà più lunga del periodo di governo Buggetti, appena un anno. La nuova fase si chiama commissariamento, arriva a seguito delle dimissioni della sindaca come da articolo 53 del testo unico degli enti locali. Passati 20 giorni diventeranno efficaci e irrevocabili. A domino decadranno tutte le figure nominate da Ilaria Buggetti, quindi il segretario comunale, il direttore generale, staff e altri incaricati. L'avvio del procedimento del Consiglio Comunale avviene con decreto del presidente Mattarella su proposta del Ministero dell'Interno. Dopodiché ecco il commissario prefettizio, figura tecnica, cui spetta portare fuori dalla bufera la macchina comunale. Ci resta, seppure dissimulando calma apparente, il Partito Democratico di Prato, che rimanda il confronto con la città per prolungare la riunione di direzione. Dietro il sipario molte voci e nessuna rimostranza frontale, neppure dall'area riformista dell'ex primo cittadino Matteo Biffoni. Ma in regione, dove Buggetti è stata consigliera regionale, le acque sono più agitate. Dalle opposizioni si levano parole come sistema opaco, bisogno di discontinuità, dicono i forzisti, un mantra che sarà cavalcato senza soluzione di continuità e che fa il paio con quanto richiesto da Fratelli d'Italia, ossia una sorta di inchiesta parallela a quella della Procura, come giustamente interpreta il capogruppo PD Vincenzo Ceccarelli. Ce ne sono anche per il governatore Giani, troppo assente dalla discussione, secondo Diego Petrucci, sempre Fratelli d'Italia.
E veniamo invece adesso a Firenze, dalla sua esperienza di assessora al primo anno da sindaca. Sara Funaro oggi nei nostri studi ha tracciato un bilancio di questi 365 giorni da prima cittadina, toccando alcuni temi roventi a Firenze, oltre alle temperature. I cantieri in primis, fra quelli della tranvia fino ai lavori su Via Bolognese e sull'Indiano, che stanno creando disagi e congestionamenti, ma anche la proposta degli autobus in funzione tutta la notte, che fa parte della progettazione dei prossimi mesi per potenziare il trasporto pubblico locale in termini di servizio, sostenibilità e vivibilità della città. Sentiamo uno stralcio della trasmissione Intregale che trovate su controradio.it.
quando fai l'assessore ti hai il sindaco che poi alla fine tira le fila e prende le decisioni in qualche maniera. Quando fai l'assessore ti giri, ti guardi dietro, hai sempre qualcuno dietro. Hai anche il lato che è il lato positivo di poter guardare la città a 360 gradi. Quando ci sono tanti cantieri in corso si crea una situazione di complessità. Parto dalle linee delle tranvie, noi stiamo cercando di accelerare il più possibile. È chiaro che poi ci sono tutta una serie di lavori che sono anche programmati dall'amministrazione comunale e lavori anche che sono programmati in parte dai privati, in parte dalle aziende che fanno i sotterservizi come Publiacqua, mi viene da pensare in via Bolognese, devono essere fatti nel periodo estivo, nel periodo di chiusura delle scuole per impattare un po' meno rispetto alla situazione di complessità che c'è quando le scuole sono aperte. Poi il risultato dovrebbe portare a una situazione che è una situazione dopo di tranquillità. Anche il viadotto dell'Indiano è uno snodo fondamentale. Noi quello che stiamo cercando di fare ora è avere una cabina di regia. Sappiamo che durante questa fase estiva, e come sempre accade nelle fasi estive, un po' più di sofferenza c'è. Incentivare l'utilizzo del trasporto pubblico ovviamente può portare a meno auto su strada, per cui anche da un punto di vista sia di sostenibilità della mobilità sia da un punto di vista di sostenibilità ambientale dà una risposta. Avere la città in cui i mezzi si muovono in più ore del giorno e della notte ti dà la possibilità anche di avere la città più vissuta, per cui questo è un dato sicuramente positivo in termini di presidio e una risposta ai nostri cittadini. La proposta che ho appena lanciato, che ovviamente ci vorrà un po' di tempo per realizzarla, ma sulla quale stanno lavorando, di far viaggiare gli autobus la notte, vanno proprio in questa direzione.
City Gaza, la Toscana, per il popolo palestinese.
600 donne è il titolo dell'azione pubblica promossa da Donne Insieme per la Pace Firenze nell'ambito della campagna nazionale 10-100-1000 piazze per la pace. L'appuntamento è per stasera dalle 21 alle 22 in Piazza dei Ciompi a Firenze. L'iniziativa, che nasce come un grido collettivo contro la guerra per esprimere solidarietà a Gaza e a tutte le popolazioni vittime di violenze, genocidi, fame, sete e privazioni umanitarie, sottolinea Marisa Nicchi di Donne Insieme per la Pace.
Nasce da un grido contro la guerra, contro quello che sta accadendo nel mondo, che grida per Gaza, per quella popolazione così inerme, preda di una disumanità inaudita. Grida per ricordare che la guerra non può essere la soluzione dei conflitti. Quello come invece sembra che sia inevitabile, che sia quasi normale. E quindi noi sappiamo che muoversi, protestare serve. Qualcuno ci può dire che è inutile, che tanto le cose andranno in un altro modo, e noi consideriamo questo falso, perché è un modo per non fare quello che invece si deve fare, che noi cerchiamo di fare, tant'è che anche in questa città in questi giorni si stanno moltiplicando tante iniziative. Siamo sicuramente molto di più, già abbiamo avuto un'adesione molto più larga, e noi ci ritroviamo, ciascuna, chi vorrà lascerà dei pensieri, delle riflessioni, userà una poesia, userà un testo letterario, un proprio scritto, per segnalare, per lasciare la testimonianza che noi non stiamo in silenzio, che non accettiamo questa fabbrica dell'orrore che tutti i giorni ci travolge, ci toglie anche la serenità, perché l'ombra di quello che sta accadendo a Gaza è un'ombra sulle nostre coscienze.
Liberi fino alla fine. Parte la raccolta firme per la legge nazionale, lanciata in queste ore una nuova campagna, come avete sentito anche dal GR di Popolare Network dell'associazione Luca Coscioni, con raccolta firme per una nuova proposta di legge nazionale di iniziativa popolare sul fine vita, con l'intento di consegnarla prima che venga messo in discussione il testo governativo previsto per metà luglio. Felicetta Maltese, attivista dell'associazione Coscioni a Firenze.
Abbiamo i tavoli a cominciare da domani. Domani siamo in Piazza Leopoldo, però per sapere dove si può firmare giorno per giorno è sufficiente andare sul sito dell'associazione e c'è tutto il calendario di tutti i tavoli a livello nazionale. Basta puntare la città dove uno risiede e vede qual è il tavolo più vicino. A Firenze ne facciamo diversi tutti i giorni.
50.000 firme in tutta Italia in 2 settimane, questo è l'obiettivo?
Sì, esatto, è proprio questo, e dobbiamo farcela.
Qual è il cardine della vostra proposta e come può contribuire, no, arrivando prima della discussione sul fine vita già calendarizzata in Senato?
Può contribuire intanto prospettando un'altra soluzione che non è quella del governo. La nostra proposta è la stessa della proposta che è stata votata e approvata in Toscana, però lo vogliamo per tutta Italia. Abbiamo pensato anche a quando la persona arriva con, diciamo, ad avere il nulla osta della ASL, però non è più in grado di autosomministrarsi il farmaco, e allora in quel caso si chiede l'aiuto del medico.
Anche questo sulla scia di quanto avvenuto in un caso che coinvolge direttamente una cittadina toscana.
Sì, esatto, che si trova giorno 8 ad aspettare la sentenza della Corte Costituzionale.
E adesso alle 12:58 minuti ci colleghiamo in diretta con Domenico Guarino, che ha seguito per noi la presentazione di Stella Rossa Fest, l'edizione 2025, il Festival dell'Arci di Firenze. Domenico, a te la linea.
Sì, dal 1 al 6 luglio, per la terza volta alla Casa del Popolo di Rifredi, via Vittorio Emanuele II a Firenze, la 7ª edizione della Stella Rossa Fest, il Festival di Arci di Firenze, che porta in piazza un condensato di quelle che sono le attività dell'Arci durante tutto l'arco dell'anno, quindi quotidianamente l'impegno sui temi della cultura, sui temi della politica, della socialità, naturalmente dell'etica. Tanta musica, ovviamente, con il Piot, che arriva mercoledì 2 luglio, giovedì 3 luglio Amalfitano, venerdì 4 luglio ci sarà l'orchestrina Molto Agevole. Dicevamo dei temi che verranno trattati invece nell'ambito degli spazi di discussione. Si va dai temi naturalmente dell'inclusione, dell'antirazzismo, della parità di diritti e delle pari opportunità, e poi c'è l'anniversario del trentennale della strage di Srebrenica, mercoledì 2 luglio alle 18:30, un importante talk che farà il punto su questa ricorrenza, diremo, che sta passando un po' sotto silenzio, per una delle guerre dimenticate ai noi dell'Occidente, no? Anche perché probabilmente è troppo doloroso, troppo problematico parlarne in un momento in cui c'è tanta necessità di pace. Questo è un appuntamento sicuramente da segnalare. Poi l'etica e la sostenibilità, il mondo del lavoro, evidentemente, ma volevo chiudere con la questione del volontariato, perché come sappiamo l'Arci è un'associazione del terzo settore che si basa sul volontariato, e sono decine di volontari che contribuiranno alla festa, alla realizzazione della festa, naturalmente, che si regge sulle proprie gambe e che valorizza anche questo aspetto, cioè la partecipazione civile e in senso lato politica, che è qualcosa di cui naturalmente abbiamo quotidianamente bisogno. Per ora è tutto, ulteriori particolari nella newsline serale. A te la linea.
Corridoio Vasariano e notturna, il passaggio aereo sul cuore di Firenze si apre alle visite serali quanto mai suggestive tutti i venerdì dalle 19 alle 23, un'iniziativa straordinaria che comincerà il 4 luglio e proseguirà fino al 26 dicembre. La magia del Vasariano, riaperto dopo 8 anni di chiusura il 21 dicembre scorso, si apre adesso dunque anche alle visite serali effettuate, spiegano gli Uffizi, a differenza di quelle ordinarie diurne, senza la necessità di abbinamento al biglietto ordinario della galleria. Veniamo alle temperature, al codice rosso a Firenze per il caldo che andrà avanti fino al 28 giugno. È quanto si legge in una nota di Palazzo Vecchio. Oggi e domani la temperatura massima percepita sarà di 37 gradi, sabato arriverà a 38, dunque uno sguardo al meteo per le prossime ore: cielo sereno o poco nuvoloso, venti deboli di brezza fino a moderati, mari poco mossi, temperature, come abbiamo detto, pressoché stazionarie o in aumento per quanto riguarda soprattutto la maremma. È tutto con l'informazione regionale, sono le 13 passate da un minuto, tra poco la linea al City Lights. Dalla redazione a tutti voi l'augurio di un buon pomeriggio.
Controradio Notizie Estate.